Il Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. L'Ucraina è sotto attacco da parte della Russia da 4 anni. Oggi visite diplomatiche e commemorazioni ufficiali, ma noi ci concentriamo sul Donbass, la regione più contesa, e poi vi proponiamo un'intervista ad una premio Nobel che raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto sotto l'occupazione di Mosca. I dazi di Trump: a mezzanotte è entrata in vigore la seconda versione, in buona sostanza quella rivista e corretta dopo la bocciatura della Corte Suprema statunitense. Per ora la tassa all'importazione è del 10%, ma in alcuni settori potrebbe salire. Bilaterali: la palla ora completamente in campo svizzero. Poco fa è arrivato il sì formale definitivo del Consiglio dei Ministri degli Affari Europei. Per l'UE sono approvati, ma il percorso nella Confederazione è ancora decisamente tortuoso. La Svizzera ridefinisce le priorità sui diritti umani. Tra i nuovi pilastri, la difesa dei diritti delle donne e la lotta alla disinformazione. Infine, crisi diplomatica tra Francia e Stati Uniti. L'ambasciatore americano critica il paese che lo ospita, viene convocato ma non si presenta e Parigi gli congela i privilegi. 24 febbraio 2022, esattamente 4 anni fa, l'esercito russo invadeva l'Ucraina, una data che ha segnato la storia recente europea e mondiale e che ha dato il via ad un conflitto di cui, nonostante svariati incontri diplomatici, non si vede la fine. Oggi a Kiev ci saranno commemorazioni, a cui sono presenti tra gli altri la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Pedro Costa. Noi però in questa edizione, più che concentrarci sulla capitale, vogliamo andare là dove tempo per le commemorazioni non ce n'è, nella regione più compresa, quella decisiva anche per i negoziati proprio di pace, il Donbass, lungo il fianco orientale dell'Ucraina, dove la guerra in realtà era già scoppiata 12 anni fa con un'insurrezione di miliziani filorussi. Nel Donbass c'è il nostro inviato Piero Grabek, che sta constatando come i combattimenti si siano fatti ancora più aspri. Pierre, sappiamo che l'avanzata russa è molto lenta, comunque la situazione è in continuo peggioramento.
Beh sì, nel giro di pochi mesi la situazione è veramente deteriorata qui. Il governo ucraino continua a difendere a denti stretti questo territorio, ma in realtà a livello pratico la situazione sta diventando chiaramente invivibile. Kramatorsk, ormai quasi una sorta di città fantasma, è sconsigliato soffermarsi a lungo all'aperto. C'è pochissimo traffico, le automobili sfrecciano a tutta velocità e una buona parte dei negozi in centro città ha chiuso i battenti. L'allarme attacco aereo continua a suonare quasi in continuazione, l'artiglieria è molto attiva a pochi chilometri, molti sono gli stabili danneggiati. Qui, dove nel 2014 si era rifugiato il governo regionale di Donetsk, fuggito dopo la presa del potere dei miliziani filorussi nella città di Donetsk, tanto quanto nell'altra città di Lugansk.
E poi Pier, quella in cui ti trovi è una zona dove si vive, o meglio forse si cerca di convivere, con una minaccia continuamente incombente che sono i droni.
Beh sì, certo, sono loro ad essere diventati praticamente i padroni dei cieli. I soldati ucraini cercano di mimetizzarsi in mille modi ovunque e cercano di rispondere a tono. Per chi vuole avventurarsi verso la linea del fronte diventa indispensabile dotarsi, oltre che di una serie sempre più ampia di apparecchi che disturbano le frequenze dei droni, beh, anche di un rivelatore di droni che permette addirittura di vedere su un piccolo schermo ciò che un drone che si trova nelle vicinanze sta inquadrando, e se su quello schermo dovesse apparire la propria autovettura inquadrata dall'alto, allora è il caso di fermarsi immediatamente e di rifugiarsi sotto un albero per evitare di essere il bersaglio prescelto da quel drone.
Piero Grabek, in questi mesi abbiamo visto quanto l'Ucraina abbia resistito e resista tuttora alle pressioni russe per non cedere tutto il Donbass a Vladimir Putin. Anche sul terreno c'è sempre e c'è ancora questa fermezza nel resistere.
No, ed è la prima volta che mi trovo di fronte ad una situazione simile. La resistenza è sempre stata un punto fermo, irrinunciabile. Ora però c'è incertezza, c'è una presa di coscienza di fronte al fatto che le due città chiave del Donbass, Kramatorsk e Sloviansk, ecco, non siano proprio più in zona sicura. Le truppe russe nel corso di questi 4 anni sono avanzate molto, molto lentamente, hanno incassato delle perdite enormi, ma hanno proseguito nella loro marcia verso ovest come un rullo compressore, radendo quasi al suolo città come Bakhmut, Avdiivka, Pokrovsk, dimostrando chiaramente di essere disposte ad avanzare a qualsiasi costo.
Piero Grabek da Kramatorsk, che è una delle ultime città di un certo rilievo, ancora nelle mani del Donbass, quantomeno ancora nelle mani ucraine. In buona parte del Donbass, ma anche in varie altre zone dell'Ucraina, diversi milioni di persone vivono o hanno vissuto sotto occupazione russa come conseguenza della guerra. Una realtà poco conosciuta per via dell'inaccessibilità dei media, le testimonianze sono però numerose e di queste testimonianze ce ne parla Oleksandra Mativichuk, avvocata per i diritti umani di Kiev, il cui centro per le libertà civili ottenne il premio Nobel per la pace nel 2022. La sentiamo al microfono di Viviana Viri.
I russi fanno ciò che vogliono nei territori occupati. Credo che le persone all'estero non riescano nemmeno a immaginare cosa comporti realmente. Molti pensano che occupare un territorio significhi solo sostituire una bandiera con un'altra, ma non è così. Occupazione significa sparizioni forzate, torture, negazione della propria identità, adozioni forzate, campi di filtraggio, fosse comuni. Questa è l'occupazione russa.
Tra le conseguenze più gravi dell'occupazione ci sono quelle sui bambini. Che cosa sta succedendo nei territori?
In occupied territory, more than 1,600,000 Ukrainian children.
Nei territori occupati, oltre 1,600,000 bambini stanno subendo un'erosione della propria identità. Non possono parlare la loro lingua e studiano su libri di testo russi, in cui l'Ucraina non compare nemmeno come Stato. Si tratta di una completa cancellazione della loro identità. Inoltre, stiamo assistendo alla militarizzazione di questi bambini. La Russia sta formando una nuova generazione di soldati di Putin. Questo non è più soltanto un problema di violazione dei diritti umani, ma anche una seria questione di sicurezza.
Russia is preparing a new generation of Putin soldiers, and this is not just human rights problem, it's a security problem.
Secondo lei la giustizia può aspettare la fine della guerra?
As long as it takes, the less Ukrainian spirit will be present on these territories.
Più passa il tempo, meno spirito ucraino rimarrà presente in quei territori. Si tratta di una politica genocida. Fin dall'inizio della guerra, la Russia ha fatto ricorso al terrore contro i civili. Nel nostro database ci sono oltre 90,000 episodi di crimini di guerra. È una cifra enorme, eppure rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Non c'è alcuna giustificazione per queste azioni. Sono state commesse solo perché chi le ha perpetrate pensava di poterlo fare impunemente. Per questo non credo che si debba attendere la fine della guerra per ottenere giustizia.
And I don't think that we must wait till the end of the war for justice.
Intanto la Slovacchia ha interrotto le forniture elettriche di emergenza all'Ucraina. Il primo ministro Fico ha motivato la decisione come contromisura all'interruzione della fornitura di petrolio russo attraverso l'oleodotto Drugba, che in russo significa amicizia e che passa sul territorio ucraino. E di fronte a una popolazione ucraina stremata da 4 anni di guerra, la catena della solidarietà lancia un nuovo appello alle donazioni. Oltre 10 milioni di persone dipendono infatti dagli aiuti umanitari. Tutte le informazioni le trovate sul sito catenadellasolidarietà.ch. Adesso cambiamo tema. Il 10% in attesa di passare per alcuni settori al 15%. Dalla scorsa mezzanotte gli Stati Uniti hanno introdotto i dazi reciproci ventilati dopo la bocciatura della strategia commerciale di Donald Trump da parte parte della Corte Suprema, mentre ci sono società che, sentenza alla mano, hanno fatto causa al governo americano. Chiara Savi.
Si parte con dazi al 10% a livello globale, come aveva promesso Donald Trump poco dopo l'annuncio della Corte Suprema, che ha definito illegale la base giuridica utilizzata dal presidente, i poteri d'emergenza, per imporre tasse alle importazioni verso gli Stati Uniti. Per applicare il 10%, ora si usa un'altra legge, il Trade Act, che consente di applicare la misura commerciale per 150 giorni senza bisogno dell'approvazione del Congresso. Sabato scorso, però, Donald Trump aveva parlato del 15%, un annuncio che ha fatto storcere il naso a quei paesi che avevano negoziato una percentuale più bassa, un esempio su tutti, la Gran Bretagna. L'amministrazione americana ha così deciso di ritardare l'attuazione del 15%, che verrebbe applicata solo a determinati settori, come anticipa il Wall Street Journal. Settori legati alla sicurezza nazionale, batterie di grandi dimensioni, prodotti chimici industriali, apparecchiature per reti elettriche e telecomunicazioni, raccordi in ghisa e ferro. Questo 15% avrebbe quale base legale un'altra legge, il Trade Expansion Act del 1962, che conferisce al presidente ampi poteri per imporre dazi in base ai rischi per la sicurezza nazionale, e che Trump ha utilizzato per sanzionare acciaio e alluminio, e sulla quale la Corte Suprema non ha avuto nulla da obiettare. Nella decisione di venerdì scorso, i 9 giudici non hanno parlato di rimborsi, ma ci sono società che in queste ore si stanno muovendo, come FedEx, il noto corriere internazionale, che ha fatto causa al governo americano. Secondo stime, i dazi sarebbero costati 175 miliardi di dollari alla società di spedizioni, che ora ne chiede il rimborso.
Accordi tra Svizzera e Unione Europea. È arrivato poco fa il sì formale anche del Consiglio dell'Unione Europea per i bilaterali 3. La settimana scorsa il pacchetto di negoziati era già stato sostenuto dai 27 Stati membri dell'Unione. Dopo anni di discussione, dunque, le trattative esterne stanno giungendo alla fine, anzi sono giunte alla fine dal lato Bruxelles. Inizia però ora un importante e complesso iter all'interno del nostro paese, come ci riassume il prossimo contributo di Laura Dick.
È la fine o quasi della fase bilaterale. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin dovrebbe essere ricevuto a Bruxelles dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen già settimana prossima per siglare l'intesa. Per il Parlamento europeo questo accordo è indispensabile di fronte alle tensioni geopolitiche. La Svizzera è un partner importante, ha ricordato Jessica Rosenkratz, ministra per gli affari europei della Svezia. Condividiamo molti valori e interessi. È nel nostro reciproco interesse collaborare ora più che mai. Sul côté svizzero, intanto, il Parlamento riceverà il messaggio governativo nelle prossime settimane per cominciare i dibattiti. I negoziati hanno avuto di recente una buona accoglienza. Dopo la consultazione, terminata in ottobre, l'accordo aveva superato tre grandi scogli: il sì della maggioranza dei cantoni, tra questi non figura il Ticino, il favore in linea di principio dei contadini, che però si esprimeranno definitivamente alla conclusione dei dibattiti parlamentari, e il sostegno del PLR, alla fine non così diviso come sembrava. Tra i partiti, l'unico che resta da sempre in opposizione all'accordo è l'Unione Democratica di Centro. Per il partito si tratterebbe di un trattato di sottomissione all'Unione Europea. Nonostante il risultato scaturito dalla consultazione, però, diverse migliorie per la sua applicazione interna sono state avanzate, in particolare su temi che riguardano l'immigrazione, il settore dell'elettricità, la protezione dei salari, ma anche sull'applicazione delle evoluzioni del diritto europeo in Svizzera. Non è dunque detta l'ultima parola, i dettagli potrebbero fare la differenza e tra le variabili anche la decisione del popolo svizzero che verrà chiamato a votare sulla questione l'anno prossimo.
La Svizzera ha ridefinito le priorità e anche la sua politica sui diritti umani. Il Dipartimento federale degli esteri ha pubblicato le nuove linee direttrici valide fino al 2029. Tra i nuovi pilastri dell'azione svizzera, la difesa dei diritti delle donne e la lotta alla disinformazione. Ma la sfida resta quella di operare in un mondo dove le regole del diritto internazionale continuano a perdere peso. Sentiamo Anna Valenti.
La difesa dei diritti dell'uomo era e resta un pilastro dell'azione diplomatica svizzera, soprattutto in un periodo marcato da forti polarizzazioni, regressione democratica e diritto internazionale fragilizzato. Le priorità per la Confederazione restano la difesa della libertà d'espressione, la lotta contro la pena di morte, la tortura, difesa delle minoranze, ma nell'aggiornamento entrano sia la difesa dei diritti delle donne, sia il diritto alla digitalizzazione. Un segno dei tempi importante, spiega Tim Enderlin, capo della divisione Pace e diritti umani del Dipartimento federale degli esteri.
I diritti delle donne erano già una priorità, ma ora diventano una parte centrale perché sono tra i diritti più sotto pressione. La digitalizzazione non è nuova, ma il suo impatto sui diritti umani sì. Offre grandi opportunità, accesso all'informazione, trasparenza, partecipazione, ma comporta anche rischi come sorveglianza eccessiva, la disinformazione e problemi generati dagli algoritmi.
Un contesto complicato, ma è anche un mondo pieno di conflitti nei quali i diritti umani sono costantemente violati e il diritto internazionale indebolito. La Svizzera vuole difendere i diritti umani, ma come farlo davvero in questo contesto? Tim Enderlin.
Le conflitti e le droits de l'homme ne peuvent pas être séparés.
Conflitti e diritti umani non possono essere separati. La Svizzera lavora per prevenire guerra e violenza. La sua arma è il dialogo. La stabilità passa per il rispetto dei diritti fondamentali che la Svizzera integra in tutto il suo lavoro nelle zone di crisi.
Spesso la Svizzera però è mediatrice in alcuni conflitti. Il rischio non è quello che i diritti umani vengano messi da parte in cambio di altro?
No,
non bisogna metterli da parte, ma è vero che in un processo di mediazione, quando si parla con tutti, anche con attori che sono evidentemente responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, non è sempre facile, è quindi una questione delicata. Non significa però che la Svizzera non affronti il tema, lo fa però in un modo che sia accettabile per gli interlocutori e che porti a risultati a lungo termine.
La vera sfida è che le nuove linee guida non restino solo parole scritte, lasciate in un cassetto.
Andiamo adesso in Francia perché si inaspriscono le relazioni tra Parigi e Washington. Charles Kushner, l'ambasciatore americano in Francia, nonché consuocero di Donald Trump, non si è presentato a una convocazione ufficiale da parte del ministro degli esteri francese per rispondere dei suoi messaggi polemici sull'uccisione del militante di estrema destra Quentin Deronc. La conseguenza, Kushner non potrà più incontrare i ministri del governo francese. Ci racconta tutto da Parigi Alessandro Grandesso.
Il messaggio postato sui social dall'ambasciatore americano a Parigi non poteva passare inosservato, anche perché Charles Kushner ha fatto suo, traducendolo in francese, il monito dell'ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato statunitense, che esprimeva preoccupazione per l'assassinio a Lione del militante di estrema destra Quentin Deronc per mano di individui appartenenti all'estrema sinistra, ma anche un'attenzione particolare sulle procedure giudiziarie in corso, abbastanza per indignare il ministro degli affari esteri Jean-Noël Barrot, che ha convocato Kushner, che però ieri non si è presentato all'appuntamento. Uno sgarbo che ha spinto allora Barrot a vietare all'ambasciatore americano ogni contatto con il governo francese, il tutto dopo aver evocato un'ingerenza da parte del movimento internazionale reazionario negli affari interni francesi.
Non acceptons pas que des pays étrangers puissent venir interférer, puissent s'inviter dans le débat politique national, quelles que soient les circonstances.
Un chiaro riferimento dunque anche alla premier italiana Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi, proprio sul caso Deronc, aveva parlato di una ferita per l'Europa, suscitando la dura replica del presidente Emmanuel Macron, a sua volta chiamato in causa già ad agosto proprio da Kushner, che lo aveva accusato in una lettera ufficiale di inazione contro l'antisemitismo. Convocato anche allora, il padre del genero del presidente Donald Trump non si era presentato al Quai d'Orsay, che stavolta però ha attivato una ritorsione diplomatica in attesa di un nuovo incontro.
Prima visita in Cina in veste di cancelliere per Friedrich Merz, accompagnato da oltre 30 amministratori delegati di grandi aziende tedesche e da diversi ministri, incontrerà nei prossimi tre giorni il primo ministro e il presidente cinese. Al centro della visita ufficiale ci saranno soprattutto temi economici, ma anche i rapporti bilaterali, all'insegna di una situazione internazionale nella quale vengono riscritti gli equilibri e le alleanze politiche. Walter Raue.
A prima vista i dati sul volume degli scambi commerciali sembrano molto positivi. Anche nel 2025 la Cina è stata il principale partner commerciale della Germania, con merci per un valore di 252 miliardi di euro scambiate fra i due paesi. La Germania ha importato dalla Cina prodotti per 171 miliardi, ma ha esportato nello stesso periodo merci per soli 81 miliardi, ben il 9,3% in meno rispetto all'anno precedente e pari ad un disavanzo di ben 80 miliardi. Un deficit considerevole, insomma, che il cancelliere vorrebbe ridurre al più presto anche per controbilanciare la flessione delle esportazioni tedesche negli Stati Uniti, seguita all'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione di Donald Trump. E sarà proprio questo uno dei principali, ma anche più ambiziosi obiettivi della missione di tre giorni di Friedrich Merz in Cina. Il cancelliere verrà accompagnato da una folta delegazione di imprenditori tedeschi che esige da Pechino l'abbattimento delle tante barriere amministrative e doganali che attualmente ostacolano ancora il libero scambio fra le due potenze economiche. Il regime cinese, dal canto suo, ce la metterà tutta per sfruttare a suo vantaggio le nuove tensioni sorte nei rapporti transatlantici fra l'Europa e gli Stati Uniti. Agli ospiti tedeschi, il presidente cinese Xi Jinping offrirà un programma prestigioso con una visita alla città proibita, una sontuosa cena di gala e la visita a diversi stabilimenti. Un contesto nel quale temi come la violazione dei diritti civili in Cina o l'appoggio di Pechino al regime russo di Vladimir Putin occuperanno solo poco spazio.
Un'ultima notizia: il regista, sceneggiatore e produttore ticinese Willy Herman si è aggiudicato il premio d'onore del cinema svizzero 2026. La motivazione: in 50 anni di carriera Herman ha profondamente segnato il cinema elvetico. La giuria lo ha elogiato in particolare per la sua forza nel rigenerare il cinema svizzero in lingua italiana, contribuendo a delinearne l'identità. Mi fermo qua, buona giornata.